Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vi invito questa sera a cominciare aprendo a Genesi capitolo 1. Voglio solamente toccare brevemente un testo che dovreste tenere in mente e poi passeremo al capitolo 19 di Genesi. Genesi capitolo 1, versetto 27, dice: «E Dio creò l'uomo a sua immagine. Ad immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò». Qui avete un'indicazione molto semplice e diretta del riferimento al proposito creativo di Dio. Dio creò il maschio e creò la femmina. Al capitolo 2, versetto 23, l'uomo disse: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, essa sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo, e perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, ed essi saranno una sola carne». Dio fece il maschio, l'uomo, Zakar in ebraico, e Dio fece la femmina, Negaba in ebraico, e dovevano unirsi per completarsi a vicenda, diventando una sola carne. Questo è il disegno creativo, immutabile di Dio. Un uomo per una donna per tutta la vita. Ora, ci sono diversi modi in cui una tale relazione matrimoniale, secondo il disegno di Dio, può essere confusa, distorta e pervertita. Non passa molto tempo, di fatto, nel libro di Genesi, prima che perversioni di ogni tipo cominciano a manifestarsi. C'è una relazione che emerge nel capitolo 6 di Genesi, che sembra essere una relazione in cui angeli decaduti o demoni coabitano con donne e producono una sorta di strana prole. C'è il tentativo di Satana di portare a compimento una relazione sessuale perversa per produrre una razza non redimibile. Andando avanti dalla fornicazione al capitolo 6, un tipo bizzarro, fino al capitolo 19 di Genesi, troviamo casi di incesto. Dice al versetto 36: «Le due figlie di Lot concepirono dal loro padre». Aggiungendo alla fornicazione, dall'incesto, se andate al capitolo 34, trovate anche lo stupro. Dina, la figlia che Lea aveva partorito a Giacobbe, uscì per visitare le figlie del paese, e Sichem, figlio di Camor Leveo, principe del paese, la vide, la prese e si unì a lei con la forza. Il suo cuore si legò a Dina, la figlia di Giacobbe, amò la fanciulla e parlò al suo cuore. La storia continua. E qui c'è un episodio di un vero e proprio stupro. Non prenderemo il tempo di guardarlo in dettaglio, però andate al capitolo 38. Nel capitolo 38 trovate un'altra perversione, questa è la prostituzione. Si menziona al versetto 15: «Quando Giuda la vide, pensò che fosse una prostituta perché aveva coperto il suo volto». Già esisteva la prostituzione, esisteva la meretricia. Vi è anche un caso, oltre a quelli che vi ho citato, di poligamia nel libro della Genesi. E così non passa molto tempo dopo che Dio ha stabilito un uomo per una donna per tutta la vita, che ogni sorta di perversione compare: fornicazione, adulterio, incesto, stupro, prostituzione, poligamia. E potete aggiungere a tutto ciò il peccato dell'omosessualità. E per questo andiamo al capitolo 19 di Genesi. E voglio soffermarmi un pochino sui dettagli perché è il nostro argomento di studio. Satana ovviamente sta cercando di pervertire, di confondere l'ordine di Dio, ha introdotto nella società umana tutte queste altre cose ed ora introduce anche l'omosessualità. E apparentemente essa divenne molto diffusa, molto velocemente, come l'adulterio, come la fornicazione, l'incesto, lo stupro e la prostituzione, e naturalmente sono ancora dilaganti nel mondo di oggi. Ma a quanto pare la città di Sodoma era piena di ogni sorta di iniquità. Se volete prendere nota per leggere Ezechiele 16, lì trovate un elenco di alcuni dei peccati che erano caratteristici di Sodoma. E l'unico peccato che non viene menzionato in Ezechiele 16, ma quello che è descritto accuratamente qui, e quindi non richiede ulteriore menzione, è il peccato dell'omosessualità. C'erano ogni tipo di iniquità caratteristiche di quella città particolare, ma nessuna di esse era più scioccante dell'omosessualità. L'adulterio, la fornicazione, la poligamia, l'incesto, lo stupro, la prostituzione sono già presenti nel mondo quando l'umanità è ancora agli inizi della civiltà, e con essi anche questo peccato dell'omosessualità naturalmente mostra la sua faccia orribile. In questo capitolo, il 19, abbiamo una descrizione piuttosto accurata di ciò che stava accadendo a Sodoma, e questo ci dà una buona comprensione della cosa, e quindi vogliamo esaminarlo con attenzione. Guardate al versetto 1. Ora, i due angeli arrivarono a Sodoma la sera. Questi erano due angeli che, tra l'altro, insieme alla presenza di Dio, forse in una manifestazione preincarnata di Gesù Cristo, avevano visitato Abramo e Sara. I due angeli arrivarono a Sodoma quella sera, mentre Lot, il fratello di Abramo, sedeva alla porta di Sodoma. E quando Lot li vide, si alzò per incontrarli e si prostrò con la faccia a terra. Ora, sappiamo che gli angeli possono assumere corpi umani, possono assumere forma umana. Noterete che ho appena menzionato che due angeli, insieme forse ad una manifestazione preincarnata di Cristo, almeno sappiamo che Dio era lì presente in qualche modo, erano già apparsi ad Abramo. Sappiamo che l'autore agli Ebrei fa riferimento a questo quando menziona che alcuni hanno ospitato angeli senza saperlo. Per ospitare un angelo senza saperlo, l'angelo deve apparire in una forma che sembri normale. E quindi gli angeli a volte appaiono in forma umana. E certamente gli angeli santi possono, occasionalmente, quando ciò rientra nei propositi di Dio, possono assumere una forma che è o che sembra essere umana. Ma i due angeli arrivarono a Sodoma quella sera mentre Lot sedeva alla porta di Sodoma, e qui riconobbe la magnificenza di quegli esseri e si prostrò con la faccia a terra e disse loro: ecco, miei signori, vi prego, venite nella casa del vostro servo, cioè la mia casa, e passatevi la notte e lavatevi i piedi. Non era un commento dispregiativo sulla condizione dei loro piedi, era una cortesia comune, perché i piedi di tutti erano impolverati o erano infangati. Era semplicemente un modo per dire: entrate e rinfrescatevi, prendetevi cura dei vostri bisogni fisici, e poi potrete alzarvi presto e proseguire per il vostro cammino. E quello che intende dir loro è meglio che lasciate la città in fretta. E non dovete trattenervi nella piazza pubblica o in qualsiasi altro luogo dove possiate essere visti. Erano qui che si stavano avvicinando alla porta della città e Lot corre loro incontro, per così dire, e dice: fermatevi, dovete venire immediatamente a casa mia e dovete essere accolti lì e passare la notte e partire presto al mattino prima che qualcun altro possa notarvi. Essi però dissero: no, passeremo la notte nella piazza. Quella non è una buona idea. E lì però insistette tanto con loro che andarono a lui ed entrarono in casa sua. Ed egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pane azimo ed essi mangiarono. Così come Abramo aveva mostrato gentilezza nel capitolo 17 ai suoi visitatori angelici, così fece Lot, molto gentile verso di loro. Doveva aver capito chi erano, ovviamente, doveva aver riconosciuto la loro magnificenza. E dal versetto 4, ancor prima che si fossero coricati, prima che quei due angeli potessero coricarsi, ed è interessante, non è vero, pensare al fatto che questi angeli che assumono forma umana sentano comunque il bisogno di dormire. Non sono sicuro di poter spiegare il tutto, non lo comprendo completamente. Tuttavia il piano era che dormissero, e questo non dovrebbe sorprenderci visto che avevano appena mangiato. Gli angeli quindi apparentemente avevano assunto una vera forma umana che poteva mangiare ed aveva bisogno di dormire. Ma prima che si coricassero, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma, circondarono la casa, sia giovani ed anziani, e tutto il popolo da ogni quartiere, venne da ogni sezione della città. Che cosa sta succedendo qui? Versetto 5 dice che chiamarono Lot e gli dissero: dove sono gli uomini che sono venuti da te stanotte? Falli uscire da noi affinché possiamo unirci con loro. Non molto sottili, non molto subdoli, vero? Ecco qui davanti a loro gli oggetti più magnifici per la loro lussuria perversa che avessero mai posato gli occhi. Una nuova carne, per così dire, per soddisfare la loro malvagità insaziabile. Dove sono gli uomini che sono venuti da te questa notte? Li abbiamo visti, portali fuori affinché possiamo avere relazione con loro, affinché possiamo avere effettivamente rapporti sessuali con loro. Erano così perversi da quella città. La gente venne da ogni parte della città, da ogni parte del paese. Non si trattava di un piccolo gruppo, era gente da ogni parte del paese, da ogni quartiere, tutte le persone, sia giovani che anziani. L'omosessualità aveva attraversato tutta la gamma dell'età di tutta quella città. Dissero: affinché possiamo avere relazioni con loro. Questo usa la parola ebraica yada, che implica conoscenza sessuale. Alcune versioni potrebbero tradurla con affinché possiamo conoscerli, ma non si tratta semplicemente di un comitato di benvenuto. Però Lot uscì verso di loro alla porta e chiuse la porta dietro di sé. Uscì per parlare con loro e chiuse la porta dietro di sé perché conosceva la passione, la ferocia, la lussuria insaziabile che li avrebbe spinti anche oltre lui ed attraverso la porta se ne avessero avuto l'opportunità. Disse: vi prego, fratelli miei, non agite malvagiamente. Sì, volevano ovviamente agire malvagiamente. Un uomo di nome Bailey ha scritto un libro nel quale dice: il peccato di Sodoma fu la mancanza di ospitalità. E per questo Dio li distrusse? No, no. Non era mancanza di ospitalità, era il fatto che volevano agire malvagiamente, empiamente. Volevano attaccare quegli angeli e volevano sodomizzarli. Versetto 8 dice: ed ora ecco, io ho due figlie, due che non hanno avuto relazioni con uomo, due figlie vergini. Vi prego, lasciate che ve le porti fuori e fate loro ciò che vi piace. Soltanto non fate nulla a questi uomini, poiché sono venuti all'ombra del mio tetto. Questo è strano, non è vero? Che cosa sta facendo qui? Cosa sta dicendo? Sta dicendo: ascoltate, piuttosto che contaminare questi visitatori angelici, preferisco darvi le mie due figlie vergini. Non si cedono le proprie figlie vergini a persone solamente perché mancano di ospitalità e quindi si sta cercando di placarle. Stavo dicendo: potrei sostituire le mie stesse figlie vergini con loro? Vi prego, fate a loro ciò che il vostro desiderio brama piuttosto che a questi due visitatori angelici? Francamente io penso che sia una cosa piuttosto stupida da parte di Lot o da offrire. Però ammettiamolo, si trovava in una situazione piuttosto difficile. Certamente non voleva che due visitatori angelici che avevano cercato rifugio nella loro casa venissero sodomizzati mentre erano, per così dire, sotto il suo tetto, e la sua protezione, il dilemma era difficile, la soluzione era piuttosto sciocca. D'altra parte potrebbe essersi sentito sicuro sapendo che erano tutti omosessuali. Versetto 9, dissero: fatti da parte, spostati. Inoltre dissero: costui è venuto qui come straniero e già si atteggia a giudice. Chi è questo Lot? È venuto nella nostra città, nel nostro paese, è uno straniero, è un forestiero, non appartiene nemmeno qui ed ora si mette a giudicare il nostro comportamento? Ora ti tratteremo peggio di loro. Il che potrebbe essere stata una promessa che l'avrebbero violentato? Una folla di persone che violentano due angeli e poi una folla di persone che violentano anche Lot. E così si fecero forti contro Lot e si avvicinarono per sfondare la porta. E questo dovrebbe dirvi qualcosa sulla lussuria incontrollabile degli omosessuali. Ma gli uomini stesero le mani e tirarono Lot dentro la casa, gli angeli che erano con loro, e chiusero la porta. E colpirono gli uomini che erano alla porta della casa con cecità, sia i piccoli che i grandi. Con potere divino li resero semplicemente ciechi all'istante. E dopo aver salvato Lot, incredibilmente, accecarono anche gli omosessuali. Però notate questo? Essendo stati accecati, dice, si stancarono da soli, cercando la porta. Pensereste che se foste appena stati resi ciechi, accettereste il vostro destino e ve ne andreste piangendo per la vostra cecità, non è vero? Se mi fossi avvicinato così tanto e fossi appena stato reso completamente cieco, sarei così inorridito dalla mia cecità che fuggirei via in puro terrore. Ma la passione e la lussuria erano così forti, erano così insaziabili, erano così indomabili che tutto ciò che fece fu rendere più difficile per loro trovare la porta. Eccoli qui, ciechi e spinti dalla loro lussuria, erano lì che brancolavano nella loro cecità per cercare di entrare per quella porta. La lussuria dell'omosessualità è irresistibile, vero? Così malvagia, così vile. Era quella città con i suoi omosessuali che Dio bruciò tutto fino all'ultimo. Versetto 12. Allora gli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Un genero, i tuoi figli, le tue figlie, e chiunque tu abbia nella città, portali fuori da questo luogo, poiché stiamo per distruggere questo paese, perché il loro grido è divenuto così grande davanti al Signore che il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Ora voglio ricordarvi che l'omosessualità, questa lussuria insaziabile e travolgente, può impadronirsi di un'intera città, la quale diventa evidentemente una città da distruggere da parte di Dio. Poi più avanti nel versetto 24... il Signore fece piovere su Sodoma e sulla città sorella Gomorra, zolfo e fuoco dal Signore dal cielo, e rovesciò quelle città e tutta la valle e tutti gli abitanti della città e ciò che cresceva anche sul suolo. In effetti gli archeologi non riescono nemmeno a trovare il luogo. Quando dico che fu incenerita, è esattamente ciò che accadde, non sanno nemmeno dove si trovi. Dio la bruciò completamente. E fu lì che il termine sodomia ebbe origine. Lì il termine sodomia trovò la sua origine. Il termine sodomia appare in Prima Re 14:24, in Deuteronomio 23:17-18 e significa omosessualità. È il termine che viene usato per omosessualità. Un omosessuale è un sodomita, uno che prende la sua caratterizzazione da quella città stessa. Chiaramente il termine sodomia non si riferirebbe all'omosessualità se il peccato di Sodoma non fosse stato l'omosessualità. E per vedere qualcosa di più della caratterizzazione di quel peccato, di quella città, andate a Giuda, versetto 6. E io penso che questo sia un testo molto, molto importante per solidificare il nostro pensiero. Nel versetto 6 Giuda parla di angeli che non conservarono la loro propria dimora o la loro abitazione, ma abbandonarono la loro propria sede. Io ritengo che ciò si riferisca a Genesi 6, dove si trovano quegli angeli decaduti che non rimasero nella comunità angelica, ma abbandonarono la loro propria dimora e coabitarono con donne umane. E Dio li ha, in un certo senso, tenuti in catene eterne sotto le tenebre per il giudizio del gran giorno. Erano angeli che uscirono dalle loro relazioni normali. Il versetto 7 dice: così come Sodoma e Gomorra e le città intorno a loro, poiché nello stesso modo di costoro si abbandonarono a grave immoralità ed andarono dietro a carne diversa. Sono poste come esempio, subendo la pena del fuoco eterno. Il peccato di Sodoma fu quello di andare dietro a carne diversa, e le altre città della pianura furono sommerse nel fuoco e nello zolfo, furono bruciate completamente. Un sodomita, dunque, è un omosessuale. E francamente quello è il termine migliore da usare. Ho usato il termine omosessuale questa mattina e l'ho usato di nuovo questa sera, perché fino a questo punto non siamo arrivati a questo testo e non preferisco quel termine. Omosessuale è un termine clinico. Omo, sessuale, semplicemente identificando lo stesso sesso. Il termine però che piace loro usare, il termine gay, è assolutamente ridicolo. Sono tutto meno che allegri, gay. Dall'inglese. Il termine biblico è veramente sodomita, si prende l'illustrazione di Genesi 19, sebbene, come abbiamo notato questa mattina, il termine omosessuale dal greco viene usato, penso che però sia un buon promemoria per loro, quando li identificate, di chiamarli sodomiti, perché quella è l'illustrazione migliore, l'illustrazione più vivida di quella lussuria nella sua perversione. E prima di passare al Nuovo Testamento, voglio che guardiate ad Isaia capitolo 3. Isaia capitolo 3, versetto 9. Perché qui Isaia sta pronunciando il giudizio su Gerusalemme e su Giuda. Il profeta dice che Gerusalemme è rovinata e Giuda è caduta. Dice che sono contro il Signore e sono coloro che provocano il Signore. In Isaia, capitolo 3, al versetto 9, il profeta li accusa perché dice: manifestano apertamente il loro peccato come Sodoma. Non solo peccano, ma sono sfacciati. Non lo nascondono neanche. E dice: guai a loro, perché si sono procurati del male da sé. Dite al giusto che se la passerà bene, perché mangerà il frutto delle sue azioni. Guai all'empio, perché gli andrà male, perché gli sarà reso secondo le sue opere. O popolo mio, i tuoi oppressori sono bambini e le donne regnano su di voi. O popolo mio, costoro che ti guidano ti sviano e confondono la direzione dei tuoi sentieri. Qui c'è un'accusa contro Giuda, contro Gerusalemme, per aver sfilato il loro peccato come Sodoma. Questa è ribellione flagrante contro Dio e senza dubbio includeva peccati di omosessualità. Questo non dovrebbe sorprendere, perché l'omosessualità era dilagante nella vita della Siria, di Babilonia e dell'Egitto. Ci vollero 150 anni, ma infine questi stessi peccati che circondavano Israele divennero parte della vita e della cultura di Israele e portarono al giudizio divino. Ciò che distrusse Sodoma, ciò che avrebbe distrutto alla fine la Grecia e Roma, distrusse anche Israele. È un peccato mortale ed è un peccato distruttivo. Ed Isaia dice che quando cadrà il giudizio di Dio, cadrà perché avete mostrato il vostro peccato come Sodoma. Così come abbiamo detto questa mattina, è un peccato distruttivo, condannatorio e devastante. Ha distrutto milioni di persone nella storia e sta ancora distruggendo milioni di persone oggi. Dio non ha cambiato affatto la sua opinione su di esso? E potrebbe benissimo essere il peccato più condannabile, più dannabile in termini di accettazione pubblica futura del nostro paese, del nostro mondo, poiché viene promosso in televisione, nei libri, nei film, nei giornali di tutto il mondo, veramente. Abbiamo detto questa mattina che la nostra società deve vederlo per quello che è, cioè peccato. E finché non lo farà, le persone che vi sono coinvolte non riconosceranno la loro vera condizione. Che cosa che dice la nostra società sull'omosessualità? Ebbene, nel 1981 nacque un uomo che lasciò un immenso impatto nella storia umana. Il suo nome era Sigmund Freud. E tra i molti comportamenti umani che erano per lui curiosità, vi era anche il comportamento della sodomia. Divenne molto interessato a trattare con i sodomiti e anche a comprenderli. E quindi stabilì, dopo alcune presunte ricerche, che la sodomia era un disturbo psicologico e che era direttamente collegata ad una madre dominante. Oh, a proposito, quel punto di vista circola ancora oggi e si sentono persone esprimerlo. Ma disse fondamentalmente: è solamente un disturbo che nasce perché sei stato dominato da tua madre e visto che cresci odiando colei che ti ha dominato, e colei che ti ha dominato era una donna, così odi le donne e quindi rivolgi la tua fantasia sessuale verso gli uomini. E questo è stato un punto di vista molto popolare. Negli anni 30 arrivò un uomo di nome Havelock Ellis e Havelock Ellis pubblicò un manuale, un libro sul sesso. Ed in quel libro portò la sodomia allo scoperto, qui siamo negli anni 30, ok? Ed indicò, a suo dire, alcuni famosi sodomiti. E concluse che vi erano grandi uomini tra i sodomiti e concluse che vi erano grandi uomini tra i sodomiti perché vi era un genio insolito associato alla sodomia. E disse: francamente, Freud si sbaglia, non è un disturbo psicologico generato da una madre dominante, è un qualcosa di ereditario, è genetico ed è un livello superiore di genio rispetto a quello che possiedono le persone comuni, normali. Scrisse su Erasmo, l'umanista olandese del XVI secolo, e disse che lui era omosessuale, disse che Christopher Marlowe, il poeta inglese, era omosessuale, Michelangelo, il genio italiano, pittore, architetto, era omosessuale, Lord Byron, Francis Bacon, Oscar Wilde, Walt Whitman, alcuni di loro lo erano, tra l'altro la storia veramente lo indica, non dimenticherò mai di aver letto l'autobiografia di Oscar Wilde, che disse che alla fine della sua vita, con orrore e con vergogna, che ciò che era stato in segreto per tutta la vita dovette infine gridarlo dai tetti. Ma disse: guardate a tutti questi geni, e scelse una lista selettiva di persone tra i comuni sodomiti, facendolo apparire come se fosse un livello più alto di genio al quale alcune persone nascevano. E quindi, visto che Freud ed Ellis e altri che avevano abbellito entrambi i punti di vista, potete scegliere. È stata tua madre a fartelo perché era cattiva e dominante? Oppure sono stati tua madre e tuo padre a fartelo, geneticamente parlando? Ed il dibattito ovviamente continua. La ragione per cui il dibattito continua è perché nessuno può provare che sia ereditario, inoltre nessuno può provare che gli omosessuali abbiano in comune madri dominanti. E poi arrivò un vero imbroglione di nome Kinsey, con il famoso Kinsey Report. Negli anni 40 e negli anni 50 pubblicò i famosi Kinsey Reports sulla sessualità. Era un pervertito sessuale, egli stesso, e quindi cercava di provare un punto prima ancora di fare la sua ricerca. Voleva giustificare l'adulterio, la fornicazione, l'omosessualità ed ogni altro tipo di sesso deviante, e così falsificò le sue cifre, falsificò le sue ricerche. Ho trascorso questa settimana leggendo un libro molto interessante intitolato Kinsey, Sesso e Freud. Smonta completamente l'intero rapporto Kinsey e mostra quanto fossero fraudolente le cifre. Fu lui, ricordate, a dire che secondo il risultato delle sue ricerche una persona su 10 era sodomita, e questo in un certo senso lo rese normale. Se una persona su 10 è sodomita, allora è normale. Però non è vero, non lo è mai stato, potrebbe un giorno in futuro diventarlo se la loro campagna mediatica continuerà ad aver successo. Però egli distorse, manipolò ed inventò le statistiche per far sembrare che tutti fossero adulteri, che tutti fossero fornicatori, che tutti avessero relazioni illecite fuori dal matrimonio ed una persona su 10 fosse sodomita. Questo ovviamente fu seguito dall'Associazione Psichiatrica Americana, che declassificò la sodomia come malattia mentale e la rimosse dalle sue liste di malattie diagnostiche standard. E l'Associazione Psichiatrica Americana decise di accogliere l'idea di Havelock Ellis e disse che era ereditaria. Ed una volta che Kinsey spalancò la porta con le sue false cifre e tutti pensarono che l'omosessualità fosse semplicemente normale, che una persona su 10 fossero omosessuali, e questo tra l'altro che nel sistema scolastico pubblico di Los Angeles il movimento per la consapevolezza e la promozione dell'omosessualità si chiama Project 10, e questo deriva dal Kinsey Report, il 1 su 10, Project 10, Project 10. Ed ha portato all'epidemia di oggi. E poi prendete tutti i conduttori di talk show, da Phil Donahue e in poi, e ciò che fanno è creare una piattaforma che normalizza ulteriormente questo tipo di comportamento deviante. Non ci sono prove che l'omosessualità sia il risultato di una madre dominante, non ci sono prove che l'omosessualità sia il risultato della genetica. Ci sono molte prove che l'omosessualità sia una scelta. Una scelta. Come ogni peccato, è una scelta. Potresti avere una certa suscettibilità verso essa, potrebbero esserci alcune persone più tentate in quell'area, ma ha principalmente a che fare con la scelta. E se leggete la letteratura di coloro che cercano di aiutare le persone ad uscire dal peccato omosessuale sodomita, vi diranno che ciò che porta le persone a queste scelte, ciò che le porta a vivere così, è solamente un piccolo elenco di cose. Primo, un'esperienza omosessuale precoce, quando erano giovani, qualcuno li ha coinvolti, qualcuno, forse un ragazzo nella loro giovinezza o anche nell'infanzia o nell'adolescenza, li ha coinvolti in un qualche tipo di gioco omosessuale che li ha stimolati. Un altro componente che porta le persone a questo tipo di scelte è il bisogno di intimità, e qualche omosessuale gliela fornisce. Qualche giovane ragazzo incontra un uomo e si sa che accade nella chiesa con alcuni insegnanti di scuola domenicale di giovani ragazzi, e quello accade anche nelle scuole ogni giorno e se ne legge sui giornali. E questo insegnante diventa una sorta di figura paterna per il ragazzo, ed il ragazzo ha bisogno di intimità e trova calore, trova un orecchio che lo ascolta, e presto si ritrova stimolato anche fisicamente da quell'uomo e si diverte, gli piace quell'uomo, e questo lo fa sentire a suo agio riguardo a tutto quello, e diventa quindi uno stile di vita. Un altro dei piccoli componenti che conducono in questa direzione è l'accettazione della sottocultura. Alcuni ragazzi in particolare, o anche ragazze che diventano lesbiche, non riescono a trovare accettazione nella cultura normale e quindi trovano una sottocultura che è disposta ad accettarli. E gli omosessuali sono sempre alla ricerca di nuova carne. A volte accade agli uomini perché vengono rifiutati dalle donne e perché non riescono a trovare uno sfogo per i loro desideri fisici tra le donne, perché le donne non li vogliono, si sentono poco attraenti per le donne, o sono stati respinti, o scivolano nel circolo dove possono trovare giustificazione. Ci sono fattori nella vita che tracciano il percorso della tentazione, ma rimane comunque una serie di scelte. Ricordo da ragazzo, proprio un piccolo ragazzo, nei primi anni della scuola medie, mi ricordo di essere stato avvicinato in un bagno da un uomo che ora sapevo, e ci vollero alcuni anni prima di capirlo, che aveva intenzioni omosessuali nei miei confronti, e da quel momento non lo capii fino a quando non ci ripensai, e fui così spaventato che uscii, e posso guardare indietro ed immaginare che qualche ragazzo in quel tipo di circostanza, con un uomo che conosceva e di cui si fidava, si sarebbe dato a quello ed avrebbe trovato un qualche tipo di brivido in quell'esperienza e si sarebbe avviato ad una vita di quel tipo. Andai al college nel mio primo anno in una scuola cristiana, ebbi un compagno di stanza nella mia stessa stanza che mi attaccò nel cuore della notte. E ricordo in modo assolutamente vivido. Innanzitutto rimasi scioccato, e tutto ciò che ricordo è di essermi alzato dal letto ed aver tirato un pugno no, veramente, questo è un istinto abbastanza normale per me, non da lodare, ma prevedibile. E ricordo di vederlo volare dall'altra parte della stanza, in un angolo, e poi affrontarlo. Che cosa sta succedendo? Questo è stato alcuni anni fa, in una scuola cristiana, nella mia vita. Ora è ovunque, all'ingrosso. E la furia è in corso per nuova carne, e la furia è in corso per sollecitare il coinvolgimento di giovani vite. E lì dove avete ragazzi che sono respinti dalle donne, che stanno cercando una sottocultura di accettazione o che hanno bisogno di intimità, vengono adescati in questo tipo di cosa, e lì avete anche alcune scelte che portano ad altre scelte, che portano ad altre scelte, ciò diventa una lussuria fuori controllo. Dunque, quando guardiamo a questa situazione, dobbiamo vederla per ciò per cui la Bibbia la vede. È un peccato che provoca il giudizio di Dio, ma come abbiamo visto questa mattina, è un peccato che è perdonabile. Un altro testo, che sarebbe Romani capitolo 1. Romani capitolo 1, versetto 18. Un testo molto familiare, che ci dà una buona visione della caducità dell'uomo e della reazione di Dio. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. In altre parole, l'ira di Dio si rivela contro l'intero genere umano perché essi hanno la verità eppure la soffocano, la respingono. E ciò che si può conoscere di Dio è evidente, è manifesto in loro perché Dio l'ha piantato nei loro cuori, Dio lo ha reso evidente. Versetto 20, infatti dalla creazione del mondo le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente, essendo intese per mezzo delle opere sue affinché siano inescusabili. Abbiamo la legge morale interna di Dio, abbiamo la creazione esterna, l'evidenza di Dio della sua moralità. L'evidenza c'è, la verità c'è e gli uomini la respingono. Versetto 21, pur avendo conosciuto Dio innatamente dalla testimonianza interna ed esternamente dalla creazione stessa, non l'hanno glorificato come Dio, non gli hanno reso grazie, ma si sono dati a vari ragionamenti del loro cuore insensato si è ottenebrato, dicendosi sapienti, sono diventati stolti ed hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con un'immagine simile all'uomo corruttibile, ad uccelli, a quadrupedi e a rettiti. Essi rifiutarono Dio, rifiutando così la verità, cercando e creando i loro propri dei come animali, come uomini, e non adorarono il vero Dio, ed è per questo che l'ira di Dio è riversata su di loro. Ecco qui la caratterizzazione del mondo decaduto: Dio ha dato la conoscenza di se stesso internamente ed esternamente, gli uomini l'hanno respinta, ed invece di vedere Dio così come rivelato, voltano le spalle a Dio, inventano i propri dei e fanno venire su di loro l'ira di Dio. Ora, l'ira di Dio viene in questa forma, versetto 24. Perciò Dio li ha abbandonati. Dio li ha abbandonati. Che affermazione! Li ha abbandonati alla concupiscenza dei loro cuori, all'impurità, in modo che i loro corpi fossero disonorati fra di loro. Guardate il versetto 26. Per questo Dio li ha abbandonati, eccolo di nuovo, a passioni infami. Versetto 28. E così come non si sono curati di riconoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente reproba. Versetto 24. Li ha abbandonati affinché i loro corpi fossero disonorati. Versetto 26. Li ha abbandonati a passioni infami nel loro cuore. Versetto 28. Li ha abbandonati ad una mente reproba. Corpo, cuore, mente sono stati tutti abbandonati. E che cos'è che ne è derivato quando Dio ha tolto la sua mano ed ha lasciato l'uomo andare per la sua strada? Che cos'è che ne è derivato? Perversione sessuale. Quello che vedete oggi è già l'evidenza del giudizio di Dio sull'uomo mentre lo lascia andare, lo abbandona. Versetto 24. Dio li ha abbandonati nella concupiscenza dei loro cuori all'impurità affinché i loro corpi fossero disonorati fra di loro. Perché hanno scambiato la verità di Dio per la menzogna ed hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Amen. Poi versetto 26. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Quali? Di che tipo? Perché le loro donne hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Furono abbandonati, dice il versetto 24, a epitomia, impurità, protendersi verso un piacere proibito. Gli stoici lo chiamavano afferrare il piacere che sfida ogni ragione. Lussuria impazzita, di questo parla il versetto 24. Desideri che fanno compiere alle persone cose senza vergogna, cose innominabili, e disonorarono i loro stessi corpi. Com'è che disonorarono i loro corpi? Fecero ciò che era contro natura. Fecero ciò che era e che è innaturale. Al versetto 26, le donne hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura. Quello che avete nell'omosessualità, quindi, è un'illustrazione molto chiara della depravazione. Della depravazione di persone abbandonate alla loro lussuria senza alcun freno da parte di Dio. Egli le ha semplicemente lasciate andare. Donne, le chiamiamo lesbiche. Da qualche parte fra 20 e 25 milioni di loro, si sente dire qui in America, hanno scelto di vivere senza Dio e Dio le ha abbandonate ai risultati delle loro scelte. Versetto 27. Ugualmente anche gli uomini lasciarono l'uso naturale della donna. Si sono infiammati nella loro libidine gli uni verso gli altri ed hanno commesso uomini con uomini cose turpi e ricevono in loro stessi la giusta ricompensa del loro traviamento. Bruciano nella loro lussuria, quella frase, si sono infiammati nella loro libidine gli uni verso gli altri. Letteralmente bruciare fino a consumarsi, ekaiao. È bruciare fino a consumarsi. Furono consumati dalla loro stessa lussuria. È la furia consumante della lussuria. Come vi ho detto questa mattina, l'omosessuale medio a San Francisco, tre notti nella casa da bagno, ha dalle 10 alle 30 diverse relazioni, incontri sessuali in una notte. Sadomasochismo, flagellazioni, dungeon, tortura, orge. Le loro gelosie tra loro, i loro atti nevrotici sono più perversi delle persone eterosessuali? Di lunga, di gran lunga. Quando fanno le loro parate gay, non si possono nemmeno guardare. Non si possono nemmeno vedere. Chiunque altro che facesse qualcosa del genere sarebbe arrestato e messo in prigione. Gli omosessuali Kearney e Hill di San Bernardino uccisero circa 40 vittime. Secondo il New York Times, l'uomo che sa più della morte violenta di chiunque altro nel paese è il dottor Milton Halpern, in precedenza capo medico legale della città di New York, e nella sua biografia intitolata Where Death Delights, dov'è che la morte si diletta, Halpern, non un cristiano, scrisse questo: non è mio compito condannare l'omosessualità in quanto tale, e lascio agli psichiatri e ai psicologi il tentativo di capire perché le persone praticano l'omosessualità. Disse, non spetta a me giudicare, ma dopo aver eseguito 60.000 autopsie, è giunto il momento che coloro che deviano dalle norme comprendano i rischi. Non so perché sia così, ma sembra che le esplosioni violente di gelosia tra gli omosessuali superino di gran lunga quelle della gelosia di un uomo per una donna o di una donna per un uomo. Le cariche e le energie represse della relazione omosessuale semplicemente non può essere contenuta, non possono essere contenute. Quando si raggiunge il punto di esplosione, il risultato è brutalmente violento. Halpern continua: ma questo è il modello normale di questi attacchi omosessuali. Molteplici accoltellamenti, le percosse insensate che evidentemente devono continuare molto dopo che la vittima muore. E quando vediamo questi casi brutali con ferite multiple in una singola vittima, supponiamo automaticamente che stiamo trattando con una vittima omosessuale e con un aggressore omosessuale. Perché? Perché c'è una lussuria ardente che è fuori controllo. Stanno bruciando nei loro desideri. E poi prosegue dicendo nel suo libro che in 10 secondi possono guardare ad un corpo morto e possono dirti se è stato ucciso da un omosessuale o no, a causa delle mutilazioni, delle molteplici pugnalate o dei colpi ripetuti. C'è una lussuria corrosiva, insoddisfatta, opprimente, che è prova della loro depravazione ed è prova del fatto che Dio li ha abbandonati, li ha lasciati andare. E bruciano nel loro desiderio. Le donne cambiano l'uso naturale in quello che è contro natura e gli uomini con uomini commettono atti indecenti e ricevono in se stessi la giusta pena del loro peccato, del loro errore. Come può mai l'Assemblea Generale Presbiteriana dire il gruppo di lavoro sull'omosessualità creato dall'Assemblea Generale sta completando il suo studio di 2 anni ed è pronto a finalizzare le sue raccomandazioni all'Assemblea Generale? Cosa c'è da studiare? La parola di Dio è così chiara. Versetto 28. Non vollero riconoscere Dio e quindi Dio li ha abbandonati ad una mente depravata per fare cose che non si convengono, cose che non hanno senso. Questa è parte del giudizio di Dio. Ora nel versetto 32, dopo aver elencato una lunga serie di peccati che sono il risultato del fatto che Dio ha abbandonato le persone, dice: coloro che commettono tale cose sono degne di morte eppure continuano a farle e danno anche piena approvazione a coloro che le commettono, che le praticano. Le promuovono! Conoscono il decreto di Dio, conoscono, sanno il fatto che coloro che commettono tali cose sono degni di morte, questo è nella Bibbia, è chiaro, però continuano a farle e danno piena approvazione ad altri che le commettono. Tutta la vita diventa completamente disorientata. Esiste una specie di formiche che vive in alcune parti dell'Africa. A proposito, le formiche d'Africa, come ho notato nel mio viaggio quest'estate, sono incredibilmente produttive, incredibilmente. Possono costruire termitai enormi, alcuni anche alti 6 metri. E vivono in tunnel sotterranei che scendono in profondità nella terra dove i più piccoli sono protetti. E laggiù, in quei tunnel sotterranei dove si muovono le formiche, c'è un rifugio speciale per la regina. Le operaie vanno in spedizioni di raccolta in luoghi lontani, tornando al nido con cibo per la colonia ed in particolare per la regina. E si dice, da parte di coloro che le studiano, che se mentre sono via la loro regina viene molestata, le operaie, anche lontano, diventano nervose e scoordinate. Se viene uccisa, diventano frenetiche, corrono intorno senza meta e alla fine muoiono nel campo senza mai trovare la via del ritorno. Si pensa che le formiche operaie, nelle situazioni normali, siano costantemente orientate alla regina da una sorta di dispositivo simile ad un radar. Se essa viene uccisa, tutta l'orientazione cessa. Sopraggiunge il delirio, un delirio che termina poi con la morte. Che parabola per l'uomo, eh? Che parabola per l'uomo. Separato da Dio. Vive in delirio disorientato fino alla sua morte. Il delirio di essere scollegato da Dio, tale è la condizione dell'uomo decaduto, degli omosessuali, dei sodomiti. Ma di nuovo, dobbiamo concludere lì dove abbiamo cominciato. Questo peccato è perdonabile. Tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. E tutto questo grazie al Signore Gesù Cristo. E per mezzo dello Spirito del nostro Dio. È peccato, ma c'è perdono. Alcune domeniche fa, un giovane di nome Robert fu battezzato nelle acque, qui. E venne nell'acqua e raccontò una testimonianza meravigliosa. Disse: ho l'AIDS. E poi disse: sono stato omosessuale per anni. Ed ho detto a qualcuno: voglio essere liberato da questa vita. Dove posso andare? Dove posso andare per trovare aiuto? E disse che qualcuno gli disse di andare a Grace Community Church e che lì avrei trovato l'aiuto necessario. E disse: entrai in questa chiesa una domenica mattina, non ero mai stato qui prima, e si sedette proprio lì fuori, là in fondo, e disse: ero disperato, volevo essere liberato dal mio peccato e dalla sua conseguenza, la morte. E disse: John poi si alzò, così come fa ogni domenica, lesse un salmo. E disse: questo è ciò che hai letto. E l'ha recitato, Salmo 107. Vagarono nel deserto in un luogo solitario. Non trovarono via verso la città abitata. Erano affamati ed assetati. La loro anima veniva meno in loro. Allora gridarono al Signore nella loro angoscia ed egli li liberò dalle loro afflizioni. Li condusse anche per una via diritta per andare a quella città abitata. Rendano grazie al Signore per la sua bontà e per le sue meraviglie a favore dei figli degli uomini, poiché egli ha saziato l'anima assetata e l'anima affamata ha riempito di beni. C'erano quelli che abitavano nelle tenebre e nell'ombra della morte, prigionieri nella miseria e nelle catene, perché si erano ribellati alle parole di Dio ed avevano disprezzato il consiglio dell'Altissimo. Perciò egli umiliò il loro cuore con la fatica. Inciamparono, non vi fu nessuno ad aiutarli. Allora gridarono al Signore nella loro angoscia. Egli li salvò dalle loro afflizioni, li trasse fuori dalle tenebre e dall'ombra della morte, spezzò le loro catene. Rendano grazie al Signore per la sua bontà e per le sue meraviglie a favore dei figli degli uomini. Li stava in queste acque, lo recitò parola per parola. E poi disse: quando ti ho sentito leggere quelle parole, sapevo di essere venuto nel posto giusto e che le mie catene potevano essere spezzate e che potevo essere liberato. E quella mattina, quella prima domenica, la prima volta che era mai venuto qui, diede la sua vita a Gesù Cristo e fu meravigliosamente salvato. In seguito entrò nelle acque del battesimo per confessare quel peccato e quella trasformazione davanti a voi. Ed io gli dissi in privato: che cosa farai dei giorni di vita che Dio ti concede? Ebbene, mi disse: la parata dell'orgoglio gay passerà per la strada vicino lì a dove vivo. Sono stato nel cuore di tutta questa cosa. E disse: tutti i miei ex amici passeranno e verranno a salutarmi perché sanno che sono così malato, e quindi darò ad ognuno di loro il Vangelo di Cristo. E so che lo fece. Ero sta morendo. Eppure è pronto, perché sa che incontrerà Cristo. Questa è la buona notizia, non è vero? Padre, ti ringraziamo per la grazia concessa ai peccatori di ogni genere, di ogni tipo. Ti ringraziamo perché tu perdoni il peccato più profondo e più oscuro. Tu spezzi le catene più forti. Doni grazia al peccatore più vile, poiché lo hai fatto per noi. E ti preghiamo per le persone che sono intrappolate in questo stile di vita terribile, con tutte le sue passioni inspiegabili. Ti preghiamo, oh Dio, che tu ne liberi molti. Sii loro misericordioso. Salvali per la tua gloria. Che testimonianza, Signore, sarebbe se molti fossero salvati da quel peccato e dessero testimonianza della tua grazia e diventassero soccorritori di altri in quelle stesse catene. Ti ringraziamo per aver liberato già così tanti, anche qui, nella nostra Chiesa. Ti preghiamo che tu ne continui a liberare ancora di più, affinché la tua grazia possa essere mostrata ed il tuo amore verso i peccatori manifesto. Preghiamo anche, Signore, per coloro che escono da quello stile di vita, sono venuti a te, sono ancora tentati, le cui memorie sono ancora vivide con le cose brutte del passato. Ti preghiamo, Signore, che tu lavi via quei ricordi, che tu li fissi su cose sante, su relazioni giuste. Pulisci le loro menti, dona loro pensieri puri e dà loro la vittoria sulle tentazioni. Dacci tutti, Signore, l'opportunità di parlare con coloro che potremmo incontrare, che magari sono intrappolati in quel peccato, e aiutaci a sapere che la cosa più compassionevole che possiamo fare non è quella di accettarli, ma di avvertirli. Perché se non comprendono il peccato, non possono neanche vedere il Salvatore. Signore, questo è solo un peccato tra molti. Ti preghiamo che tu salvi i peccatori di ogni tipo e che tu li renda santi, santificati per la tua gloria, affinché molti possano cantare la tua lode nel tempo e per tutta l'eternità. Nel nome del nostro Salvatore ti chiediamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.